www.redigio.it e la storia continua. Ecco un'arma segreta inventata da tutti. Si chiama propaganda. C'è un'arma alla quale i belligeranti si affidano come non era mai accaduto in nessuna guerra precedente, la propaganda. Manifesti tentano di ravvivare lo spirito patriottico. E ce n'è uno in Francia, dove ardimentosi giovanotti imbracciano il fucile e una grande scritta inneggia. Ce n'è un altro in Germania, dove i giovanotti, parimenti ardimentosi, compiono lo stesso gesto guerresco, ma con la scritta «Deutschland, Deutschland, über alles». Altri manifesti condannano le barbarie degli avversari. Il più diffuso nei paesi dell'intesa mostra un bambino belga con le mani mozzate dagli invasori tedeschi. E poi manifestini, anche lanciati dagli aeroplani. E naturalmente articoli di giornale, libri, vignette, slogan, film, fotografie. Quando negli imperi centrali si comincia a fare la fila davanti ai negozi di alimentari, gli inglesi trovano il modo di fare arrivare a famiglie tedesche fotografie, dove i loro cari, prigionieri in Gran Bretagna, appaiono ben pasciuti, per insinuare ovviamente l'idea che oltre Manica non vi sono ristrettezze. Gli uffici di propaganda hanno avuto cura di prelevare alcuni prigionieri e nutrirli a dovere prima di affidarli al fotografo. Ma questo lo si saprà a guerra finita. I tedeschi fanno qualcosa di simile. Spediscono in terra nemica immagini di soldati germanici che scoppiano di salute. La domenica pubblica una di queste fotografie e commenta. Ecco la mentalità tedesca. Vedendo questa cartolina tutti dovrebbero esclamare. Poiché in Germania vi sono due gendarmi grassi, è chiaro che tutti i tedeschi hanno da mangiare in abbondanza. E come modello di ragionamento idiota sarebbe un bel ragionamento. Lo stesso settimanale pubblica nel 1916 uno dei primissimi esempi di fantapolitica e sempre ai fini di propaganda. Titolo: La scheggia di Granata. Autore: quel Maurice Leblanc, già famosissimo, pare aver scritto Le avventure di Arsenio Lupin. E nel nuovo romanzo compaiono, e annuncia la presentazione, altissimi personaggi. Ed ecco infatti nella prima puntata apparire il Kaiser che in finte vesti di turista va a combinare guai in Francia. Poi più avanti il principe ereditario germanico afferra una bottiglia di liquore e scivola a terra balbettando. Ma spesso le notizie rimbalzano da un giornale all'altro, si gonfiano, si deformano per meglio servire la propaganda. Vi è al proposito un caso curioso. Quando i tedeschi occupano Anversa, un quotidiano di Colonia scrive che, per festeggiare l'avvenimento, tutte le campane hanno suonato di stesa. Intende dire le campane della Germania. Ma il giornale francese, Le Matin, fraintende così. I preti di Anversa, dopo la presa della fortezza, sono stati costretti a suonare le campane delle chiese. Qualche giorno dopo è la volta del Times. Secondo le informazioni che Le Matin ha ricevuto da Colonia via Parigi, i preti che si sono rifiutati di suonare le campane dopo la presa di Anversa sono stati cacciati dai loro posti. Ma non è finita. Ecco la notizia passare attraverso il Corriere della Sera. Da informazioni che il Times ha ricevuto da Colonia via Parigi, i poveri preti che si sono rifiutati di suonare le campane dopo la presa di Anversa sono stati condannati ai lavori forzati. E fino a che la storia ritorna così sul quotidiano francese da dove era partita. Sulla base di informazioni che il Corriere della Sera ha ricevuto da Colonia, via Londra, si conferma che i barbari vincitori di Anversa hanno punito disgraziati preti belgi per l'eroico rifiuto di suonare le campane, appendendole alle campane stesse a testa in giù. Per tentare di cementare la concordia nazionale, i governi lanciano appelli d'amicizia agli uomini di opposizione. Il Kaiser assicura di non fare alcuna differenza tra i vari partiti politici. Lo zar fa dichiarazioni che strappano il consenso del marxista Plekhanov. Scrittori e filosofi, economisti entrano in gara per dimostrare che la ragione sta tutta intera dalla parte del loro paese. In Francia si scrive: il presente conflitto vede opporsi due forze, la forza che si logora, che è quella tedesca, perché è non basata su un ideale superiore, e la forza che non si logora, quella francese, perché è basata su un ideale di giustizia e libertà. In Germania si scrive: il mondo si divide in due campi, quello dei mercanti, gli inglesi, e quello degli eroi, i tedeschi. In Francia si pubblica un documento dove si elencano saccheggi, violenze contro i prigionieri, distruzioni di monumenti, uso di proiettili proibiti, atrocità contro le popolazioni civili. In Germania vede alla luce un altro documento dove si imputano agli avversari gli stessi crimini. In un campo o nell'altro, molti si chiedono seriamente: ma esistono due civiltà diverse e contrapposte? Esistono differenze di razze? Quando un giornalista va a porre queste domande a Benedetto Croce, il filosofo risponde: credo che a guerra finita si giudicherà che il suolo d'Europa non solo ha tremato per più mesi o per più anni sotto il peso delle armi, ma anche sotto quello degli spropositi. La propaganda non risparmia neanche i bambini e nelle cartolerie si moltiplicano i fogli dei soldatini. I giri dell'oca si aggiornano e nelle caselle si incontrano bersaglieri d'assalto, trincee, velivoli, bandiere. Si pubblica una lotteria d'armi per i fanciulli. Chi pesca il forte nemico perde 20 punti. Chi ha il pallone drago vince 2 punti. E chi si ritrova tra le mani lo stemma d'Italia vince la partita. Il Corriere dei Piccoli ha nuovi personaggi specializzati in patriottiche birichinate. Il più popolare è Italino, un ragazzetto che vive tra le montagne e irridente e settimana dopo settimana perseguita con i suoi tiri il governatore austriaco Otto Kartoffel e i suoi gendarmi.